Bene, bentornati al podcast del corso di Social Media Analysis e Big Data. Io sono il professor Giuseppe Tipaldo e in questo quinto episodio ci concentriamo sulla teoria dell'interpretazione. Farò di nuovo riferimento ai lavori di Umberto Eco, che rimane un punto di riferimento per quanto riguarda la riflessione sociologica e semiotica, quindi sociosemiotica, dell'interpretazione dei testi, anche quando abbiamo a che fare con testi che sono prodotti grazie a tecnologie, quali nuovi media, in quantità molto diverse da quelle che avevano di fronte i primi autori quando hanno provato a gettare le basi sulla filosofia epistemologica. Stiamo parlando ovviamente di un ambito che è antico di almeno un millennio e ovviamente aveva a che fare spesso con l'interpretazione di testi sacri o con la individuazione e la sanzione di opere eterodosse o eretiche. Quindi stiamo parlando di un ambito che ormai ci sembra lontano anni luce, ma che ci ha lasciato un patrimonio teorico e metodologico che oggi, nell'era di Facebook, di Twitter e di Instagram, ci può ancora tornare utile per svolgere delle interpretazioni scientifiche di questi nuovi tipi di testo. Allora, cominciamo col dire questo. L'interpretazione, che cos'è? L'interpretazione di un testo è un'attività cognitiva, quindi è un'attività della mente, è un'attività che si svolge con il pensiero razionale. Un'attività in capo ad un lettore, se avete ascoltato il podcast precedente, se non lo avete ancora fatto, correte a farlo prima di ascoltare questo. Il lettore ormai dovreste sapere chi è e che cosa si intende per lettore. È tenuto a compiere avanzando delle ipotesi di senso. Quindi l'interpretazione innanzitutto è un'attività umana, un'attività della mente umana, un'attività razionale, un'attività cognitiva che viene svolta dal lettore, quindi dal destinatario di un'opera o da colui co o colei che si eleggono a destinatari di un'opera, quindi scelgono di fruirla e di interpretarla. E questa attività il lettore è tenuto a compierla avanzando delle ipotesi di senso, cioè cercando di interrogare il testo rispetto al significato che trasmette, sottoponendo queste ipotesi a un processo di verifica o confutazione testuale. Cioè non basta pensare di aver capito, pensare di aver interpretato un'opera. Occorre ritornare con queste ipotesi, con queste idee interpretative, con questi anticipi di spiegazione rispetto al significato di un'opera, occorre tornare nell'opera stessa e fare in modo di verificare se e quanto, in che termini, il testo è in grado di confermare la bontà di queste idee interpretative, di queste ipotesi di senso. Quindi, riassumendo, lo dico ancora una volta perché la definizione non è banale, l'interpretazione di un testo è l'attività cognitiva che il lettore è tenuto a compiere, avanzando delle ipotesi di senso e sottoponendo queste ultime a un processo di verifica o confutazione testuale, tale per cui, ci dice anche Umberto Eco, come sosteneva già Agostino nel De Doctrina Christiana, qualsiasi interpretazione data di una certa porzione di un testo può essere accettata solo se è confermata da un'altra porzione dello stesso testo, oppure in caso contrario deve essere respinta. Faccio riferimento nel riportare questa citazione a un testo di Umberto Eco uscito nel 1992, originariamente in inglese, poi tradotto in italiano, che è interpretazione sovrainterpretazione. Sebbene decidere quale sia l'argomento, i tecnici, abituiamoci a questo linguaggio, usano la parola topic, che è un'espressione che nella letteratura internazionale sull'ermeneutica viene usata per identificare l'argomento di un frammento testuale. Quindi, sebbene decidere quale sia il topic di un discorso corrisponda sempre a una sorta di scommessa interpretativa, non arriveremo mai una verità con la V maiuscola nell'interpretazione dei testi, il processo di ricezione e interpretazione di un testo deve necessariamente svolgersi in modo cooperativo. Quindi questa scommessa interpretativa non può essere fatta abusando dell'opera, non può essere fatta in maniera naif, completamente scollegata e non istruita rispetto alla storia dell'opera, al suo autore, alla sua autrice, e a un allenamento metodologico che consenta di svolgere appunto delle scommesse sensate. Quindi, per quanto interpretare un testo abbia sempre un margine di incertezza, per cui c'è sempre una componente che è simile a quella di chi scommette, è anche vero che il lettore deve continuamente cooperare con l'opera, deve cooperare con il testo. E cooperare cosa vuol dire? Beh, tenere ferma l'opera come parametro di riferimento per le ipotesi di senso che il lettore avanza, seguendo un andamento tipicamente abduttivo. Infatti, tutti i testi, anche se sono molto aperti, se sono complessi, se sono ricchi di diversi livelli di senso, pensate alla commedia di Dante, non concedono al lettore il privilegio di sentirsi autorizzato a sostenere che quel messaggio può voler dire qualunque cosa. Vi ricordate nel podcast precedente, vi ho detto che Eco muove per la sua teoria dell'interpretazione dei testi da un approccio fortemente critico e dubbioso nei confronti del relativismo ermeneutico alla Jacques Derrida. Ed è tenendo a mente questo approccio che si diffonde soprattutto tra gli anni 50 e 60 in Europa, che Eco mette a punto la sua teoria. Un testo non può voler dire qualunque cosa, e il lettore non si può arrogare quel privilegio di sentirsi libero di far sostenere a un'opera qualunque cosa, a prescindere dagli indizi di senso presenti nell'opera stessa. Per tentare di fornire alcuni criteri operativi che consentano di distinguere tra un'interpretazione metodologicamente accettabile e un'interpretazione che abusa del testo, Eco cerca di mettere a punto due principi regolativi che possiamo riassumere: il primo nel criterio di coerenza, ovvero occorre individuare un topic, un argomento che permetta di stabilire delle isotopie, dei legami di senso interni all'opera stessa o tra opere pertinenti. E il secondo principio regolativo è un criterio di economia, che è il criterio che attraversa tutta la scienza, dalla scienza del linguaggio alla scienza economica stessa. E questo criterio di economia può essere riassunto come: cerchiamo di non eccedere mai in stupore o in meraviglia quando interpretiamo un testo, inseguendo dettagli che non sono sistematici. È il caso di chi individua facilmente complotti in qualunque dettaglio fenomenologico dell'esperienza umana, dalle scie che lasciano gli aerei nei cieli ai virus che improvvisamente compaiono e creano la più grande pandemia degli ultimi 60-80 anni. Questo tentativo di cogliere dettagli, ad esempio il fatto che appunto gli aerei per un fenomeno di condensazione e anche per un fenomeno di emissione di gas di scarico, in certe condizioni di umidità e di temperatura, lasciano delle scie quando stanno viaggiando in atmosfera. Dall'altro lato, il fatto che è noto in ambito scientifico che esistano dei laboratori che studiano i virus, li smontano, li conoscono, fanno degli esperimenti. Questo è noto, ma non ci autorizza a cogliere questi aspetti e a collegarli a chissà quale altre cose all'interno di una teoria cospirativa. In questo caso ci direbbe: ecco, siamo preda di una semiosi illimitata, di un uso e un abuso anarchico che il lettore impone sovrainterpretando i testi, perché non ne ha a sufficienza di indizi concreti e solidi per poter avanzare quelle interpretazioni, ma si convince di averli e li vede in qualunque cosa per lui è utile a sostenere la sua ipotesi di senso. Ecco, non si tratta di criteri forti, il criterio di coerenza e il criterio di economia sono criteri epistemologici, sono cioè criteri deboli, non sono in grado di dirci in positivo quando siamo di fronte a una buona interpretazione o alla migliore interpretazione possibile. La scienza non funziona così, sono, dice, ecco, piuttosto indicatori per riconoscere interpretazioni certamente da scartare, cioè interpretazioni false, interpretazioni che oggi chiameremmo bufale, fake news, interpretazioni distorte o abusi di un testo. E nel fare questo, ecco, ci ricorda uno dei principi fondamentali dell'epistemologia contemporanea, che è la teoria della falsificazione di Propp, cioè io non posso dire quello che è certamente vero, però posso creare le condizioni, analitiche per scartare, se non altro, tutto ciò che deve essere scartato. Quello che rimarrà magari non è tutto eccellente, ma almeno ha superato dei criteri e delle soglie minime rispetto a un criterio statistico, ad esempio, con la significatività statistica di un dato o con un criterio logico argomentativo, quindi una sorta di argomentazione prolettica che ci consenta di riflettere noi stessi sul senso, ad esempio, di un'opera. È quello che viene fatto non soltanto nell'interpretazione letteraria o artistica delle opere, ma viene fatto, ad esempio, anche dai ricercatori sociali che seguono un approccio qualitativo. Avendo a che fare con argomentazioni, con trascrizioni di argomentazioni, usano questi stessi principi hecchiani per cercare di definire quali sono le interpretazioni, se non eccellenti, almeno quelle che si devono tenere perché abbiamo scartato tutte le altre. Ebbene, mi raccomando, quando analizzerete anche grandissime quantità di dati, e non ci sarà il tempo e modo per leggerli tutti. Non dimenticate comunque che ogni software, ogni approccio, anche quantitativo, anche di big data, deve sempre tornare e rispettare a questi due criteri. Tornare a questi due criteri e rispettarli. Un criterio di coerenza, individuare isotopie con indizi solidi all'interno dei testi, e dall'altro lato un criterio di economia. Non far dire al testo, non far dire ai numeri più di quello che effettivamente sono deputati a dire. Grazie come sempre dell'attenzione e alla prossima.